Il massacro dei bambini uccisi da un piccolo Rambo. In Connecticut 20 scolari crivellati, il totale dei morti è 26. Il killer 20enne ha prima ammazzato parte della famiglia di Stefano Citati. È la più incivile e lunga delle guerre americane. E il massacro di un giovane erode a stelle e strisce nel Natale dei bambini prossimi alle feste. 20 bambini morti nel sangue comune sparso a terra tra i banchi di scuola. Una scia rossa che il killer, un ventenne armato di tutto punto, pistole e fucili automatici, giubbotto antiproiettile, ha iniziato ancora prima di entrare nell'edificio di Newton, Connecticut, facendo fuori parte della sua famiglia. Lo stragista, o gli stragisti, c'è forse un complice, incrocio tra Rambo e i personaggi virtuali dei giochi sparatutto su computer, come uscito proprio da un videogioco o un film di reduci impazziti che si son portati dietro le armi e le ferite dentro nell'animo della guerra che non hanno mai fatto, ma solo immaginato. E i bambini, in file urlanti, che escono dalla scuola portati al sicuro dagli agenti di polizia. 100 colpi sparati all'impazzata, ma con la freddezza di un'azione premeditata. Fuoco sui bambini e sugli adulti, tra i morti il preside e lo psicologo. E in attesa della rivendicazione in stile kamikaze islamico attraverso un video postato su YouTube o Facebook, la foto del presunto assalitore che fa il giro del web, e l'edifico immerso tra i boschi ormai quasi spogli del Connecticut che si riempie di armi delle forze di sicurezza e degli agenti speciali. Il diritto di armi libere è prossimo al suo anniversario, stabilito il 15 dicembre del 1791 da un'America appena nata e mai cancellato. Con la strage di ieri che chiude l'anno più sanguinoso delle stragi da lone killer, da uccisore quasi solitario, ora Ryan o Adam Lanza è morto, come è morta sua madre Nancy, insegnante della piccola scuola che il killer ha ucciso prima di provocare la strage nell'aula. Secondo alcune fonti sarebbero stati in due e avrebbero ucciso prima che a scuola un loro familiare, c'è chi dice il padre, chi un altro fratello. La situazione rimaneva ieri sera molto confusa e ci vorrà anche la giornata di oggi per avere un quadro chiaro. Le autorità distillano le informazioni con il contagocce. Vestito tutto di nero, con indosso un giubbotto antiproiettile come se andasse in guerra, usando 4 pistole ha sparato all'impazzata almeno un centinaio di colpi. Sin dall'ingresso della scuola, la Sandy Hook di Newton, dove secondo alcune indicazioni ha subito freddato il presidente e lo psicologo dell'istituto. Ma la vera e terribile mattanza l'ha compiuta in una aula dell'asilo, tra i bimbi più piccoli. Un'intera classe mancava all'appello, è stata cancellata, hanno riferito diverse fonti di stampa citando fonti ufficiali che hanno voluto mantenere l'anonimato. A rendere tutto ancora più assurdo, se possibile, è però il fatto che la sua vittima designata era sua madre. Non era ancora stato chiarito ieri sera se il massacratore sia stato ucciso o se sia suicidato. Non è stato fatto alcun riferimento ufficiale da parte delle autorità neanche su una seconda persona che è stata arrestata, come hanno riferito i giornalisti presenti sul luogo e che hanno anche intercettato una testimone secondo cui si tratta di un uomo che indossava pantaloni mimetici e che alla polizia che lo ha intercettato al margine del bosco non distante dalla scuola ha detto: "Io non l'ho fatto, io non l'ho fatto". Tutto è cominciato poco dopo le 9:30 e le TV nazionali hanno rapidamente preso a seguire in diretta l'evoluzione delle notizie con inviati e troupe per le riprese dall'alto in elicottero. Le dimensioni del massacro si sono ingrossate di ora in ora, mentre la caccia all'identità del piccolo Rambo stragista si facevano via via più chiare. liberi di sparare. Dacci oggi il nostro fucile quotidiano. Di Roberto Faenza. Ci risiamo. Ci eravamo lasciati alle spalle la strage di Denver, dove lo scorso luglio un 24enne travestito da Bane aveva fatto irruzione durante l'anteprima dell'ultimo Batman sparando all'impazzata. Adesso eccoci a Newton, tipica cittadina del Connecticut, nella scuola elementare Sandy Hook. La notizia l'ha data per prima la CBS, secondo la quale erano stati feriti due, forse tre bambini dal solito folle armato, pare con in pugno quattro pistole. E per alcune ore è stato un fuoco di notizie sballate. Uno sparatore, anzi due. Un estraneo, no un dipendente della scuola. Un anziano, no un adulto. Infine una verità agghiacciante. A sparare è stato un altro 24enne, esattamente come a Denver. Anche lì lo sparatore aveva solo 24 anni, James Holmes, ex studente di neuroscienze. Qui il folle omicida pare proveniente da una famiglia di origine italiana, sarebbe uscito di casa dopo avere ammazzato chi dice la moglie e chi la madre. Si sarebbe quindi diretto alla scuola, dove, secondo un'agenzia, avrebbe avuto qualche legame, forse addirittura un figlio. Ha agito da solo. Obama ha parlato con il direttore dell'FBI, lo stesso che poche settimane fa ha messo KO il capo della CIA. Cosa si stiano dicendo è abbastanza chiaro. Il presidente chiederà ancora una volta com'è possibile che degli squilibrati possano circolare liberi, armati sino al collo. E ciò proprio in un momento in cui l'FBI ha messo in piedi una sterminata banca dati finalizzata a individuare i balordi e le teste matte, gli psicopatici e i criminali, oltre naturalmente i sospetti terroristi che si aggirano in ogni angolo del paese. Una banca dati che vive di informazioni riservate facilmente aggregabili, pescando negli archivi online, da Facebook a Twitter, nonostante le smentite delle due etichette social. Non è fantascienza. Avete visto l'ultimo 007, Skyfall, dove c'è quel hacker scapigliato che manovrando il suo PC accede ai dati più intimi del pianeta. Solo che, mentre al cinema quel gigantesco serbatoio di dati riservati su tutti e tutto frutta l'individuazione del nemico, nella realtà invece serve a poco o a nulla. All'indomani della strage di Denver, l'FBI aveva scoperto che Holmes era in cura da uno psichiatra, che avrebbe potuto allarmare i suoi parenti informandoli delle turbe del giovane paziente. Sapremo domani che anche lo sparatore di Newton è uno psicopatico noto a qualche psicologo. Il portavoce della Casa Bianca ha appena espresso il dolore del presidente e la sua volontà di mettere un freno al dilagare delle armi in mano a privati cittadini senza alcuna regolamentazione. Non è il momento di riprendere l'odiosa crociata contro la libera circolazione delle armi, ha subito ribattuto la potente lobby dei venditori di pistole e fucili di ogni tipo. Un minuto dopo si è fatto vivo con un tweet il regista Michel Moore, autore dell'indimenticabile Bowling for Columbine, dove si raccontava qualcosa di molto simile alla strage odierna. Chiede Moore: ma allora quando è il momento? E aggiunge che è proprio ora il momento di chiudere le armerie americane, nelle quali si vendono persino missili a lunga gittata per poche migliaia di dollari. Ed è anche il momento di investire nella vigilanza pubblica sulle malattie mentali, così diffuse in un paese tanto nevrotico e violento come la società odierna, non solo statunitense. Obama piange, ma le armi non le ferma nessuno. Il presidente alla nazione non si ripeterà, eppure girare con la pistola è considerato un diritto fondamentale. Di Angela Vitaliano. Dovremo unirci per compiere azioni significative per prevenire tragedie come queste. promette in qualche modo un'azione per il futuro. Barack Obama, nel suo breve intervento alla nazione dopo la strage in Connecticut, poche frasi dette con difficoltà, con pause lunghe e lacrime. È difficile ricordare un intervento così commosso di un presidente. In queste situazioni ha detto: reagisco come tutti, non come presidente, ma come padre. Chissà, dunque, se basteranno 18 bambini, se non di più, a scuotere le coscienze degli americani o a spingere i politici a prendere decisioni serie, in grado di limitare la pazzia di queste stragi senza fine, il cui filo rosso, rosso come il sangue che si lasciano dietro, unisce tutti gli stati da est ad ovest. 27 morti, forse di più, sono l'ultima carneficina nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro, una scuola elementare. Le vittime da arma da fuoco negli USA sono perennemente in aumento, circa 30.000 morti l'anno. Eppure l'argomento resta uno dei fallimenti più vergognosi della politica che decide puntualmente di non occuparsene, o di schierarsi a favore del mantenimento di leggi che consentono di poter armi con facilità impensabile. Dietro il diritto al possesso di un'arma da fuoco per difendersi garantita dal secondo emendamento risalente alla fine del XVIII secolo, molti americani continuano ad opporsi ad ogni tentativo di porre limiti al Far West. Persino Obama, che pure ieri è apparso sincero nel suo dolore e nella sua determinazione ad agire, non è intervenuto. Solo dopo la strage di Aurora e poi ancora durante il secondo dei dibattiti elettorali contro Romney, il presidente aveva finalmente fatto una piccola apertura alla possibilità di rivedere la legislazione, perché un conto è avere un'arma per difendersi e un conto è avere un vero e proprio armamentario. Obama, inoltre, aveva sottolineato la necessità di porre limiti più rigorosi all'acquisto delle armi per provare a rendere meno probabili le stragi. Una presa di posizione per niente forte o risolutiva, che da sola, però, era riuscita a scatenare l'allarme tra i fanatici delle armi. Vale la pena ricordare che addirittura Mitt Romney, che da governatore del Massachusetts aveva mantenuto sempre un atteggiamento molto moderato, in campagna elettorale aveva improvvisamente radicalizzato la sua posizione per la ferma difesa del diritto riconosciuto nel secondo emendamento. Il candidato repubblicano, di fatto, era stato spinto a tale cambio di rotta da una serie di finanziamenti alla sua campagna ottenuti dalla potentissima National Rifle Association, la lobby delle armi che negli Stati Uniti sposta capitali importanti per influenzare la politica. La legislazione sulle armi, come quella sulla pena di morte, è regolata a livello statale e non federale. Ogni singolo stato o città può avere, dunque, una propria normativa a proposito di possesso di armi. Il sindaco di New York, Michelle Bloomberg, infatti, nemico giurato delle armi, è a capo di un'associazione di sindaci di tutto il paese che lavorano proprio per spingere all'approvazione di leggi che possano, in maniera efficace, intervenire a limitare questo problema. L'ANRA, tuttavia, è costantemente impegnata a sostenere, soprattutto economicamente, iniziative tese a ribaltare leggi che vietano o limitano il possesso di armi. Proprio 3 giorni fa, una corte d'appello dell'Illinois ha accolto una richiesta che chiedeva l'abolizione del divieto di esibire armi in luoghi pubblici. Il giudice, nel provare a giustificare la sua decisione, ha riconosciuto che non ci sono più indiani dai quali doversi difendere, ma che comunque nei quartieri meno sicuri della città ci può essere sempre qualche malintenzionato da tenere a bada.